Ecco, prima di procedere alla seconda parte del Salmo 45, volevo fare una correzione a quanto ho detto ieri sul Salmo 44. È strano perché quando vengono fuori delle cose magari che mi sono sfuggite in maniera lapsus freudiani, no? Ecco, stanotte mi girava, dico, ma io ieri ho detto, dico, non faccio ricordarmi una cosa, ho detto Mizraim invece di Reshaim, che a voi non frega niente perché una cosa vale l'altra, però che invece sono due cose diverse. Voi andate a vedere il versetto 8, perché dice, perché tu ci hai salvato dai nostri avversari. In realtà io ho detto che avversari si dice Reshaim, invece no, è Mizraim, dove Mizraim è la stessa parola per dire Egitto. È come se qui ci fosse scritto, tu ci hai salvato dall'Egitto, cioè dall'angoscia. Mizraim di per sé è un modo per dire Egitto, che in realtà vuol dire doppia angoscia. E quindi che cosa aveva in mente probabilmente l'autore di questo salmo? Signore, tu hai fatto tutte queste cose, ci hai salvato perfino dall'Egitto, cioè dalla doppia angoscia. Ogni volta che noi viviamo le avversità come angosce che ci prendono, non è i Reshaim, questi sono i cattivi, i malvagi. Invece Mizraim vuol dire proprio l'Egitto oppure l'angoscia, che è la stessa cosa. Perché per la Bibbia, per l'Antico Testamento, l'Egitto non è una regione, ma è una situazione. È la situazione di schiavitù. Quando io vivo la schiavitù di qualunque cosa, schiavitù del denaro, schiavitù del sesso, schiavitù di ogni disordine che ho dentro, schiavitù dell'odio, io sono in Egitto. Questa è, quindi la terra di schiavitù è l'Egitto. Per cui, chissà come, già io dormo poco, stanotte mi ronzava dentro sta roba che dico, ma... Perché ho detto Mizraim, ho detto Mizraim e poi ho detto che era Reshaim, no, è Mizraim, che vuol dire Egitto, le gaffe freudiane di quando uno è stanco, la lingua dice una cosa invece di un'altra. Ecco, infatti sono i malvagi, invece non sono i malvagi, ma è l'Egitto o comunque coloro che ci opprimono, che si fa venire l'angoscia, ecco. Quindi quel versetto 6, ecco, quindi giustamente mi sembrava giusto riprenderlo per non far finta di aver detto delle cose giuste quando non lo sono. Ma non capisco perché mi è saltata fuori stanotte, proprio io non...
Sì, no, tante volte.
Stanotte, sì. E la prima cosa che ho fatto stamattina, vado a vedere il testo ebraico, ecco, vedi che io ho detto una cosa invece dell'altra. Bene, ma adesso siamo alla seconda parte, abbiamo detto che è un dittico, il Salmo 45, la prima facciata del dittico, il primo quadro è il re, e il secondo quadro è la regina. Chi è questa regina? E intanto è bellissima anche la presentazione della regina, a noi viene in mente, pensate all'Apocalisse, no? Vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello. E allora vidi la nuova Gerusalemme scendere dal cielo come una donna vestita, prata per come una sposa per lo sposo. Quindi viene in mente probabilmente questo salmo, perché non si trova da nessuna parte nel Nuovo Testamento una Gerusalemme vestita con il sole, eccetera, eccetera, con tutta questa... Ecco. E anche qui la sposa viene presentata come con diversi attributi, come abbiamo visto il re, no? Che era bello, grazioso, benedetto da Dio, incaricato alla battaglia, eccetera, eccetera. La sposa, anche lei, è bella, come il re è bello, ed è però sottomessa al re. Ricordate che il re è rappresentante di Dio. Interessante, no? La Chiesa, che non è colei che è la sposa, il popolo di Dio è la sposa, non è Dio, prostrata dinanzi al re. Poi è sorridente, buona, poi è gloriosa, è elegante, è tutta ornata nella festa, è portatrice di fecondità, ci sarà una discendenza, no? E invece dei tuoi padri avrai i tuoi figli. E poi tutto questo dura per sempre. E capite che è veramente bello, in effetti dice in eterno e per sempre, in eterno, addirittura non è in eterno per sempre, ma in eterno e oltre. Bene, cominciamo allora con riprendere un po', adesso vi ho dato un po' la sintesi, e in realtà, vi dicevo, passiamo dall'immagine di questa giovane principessa Jezabele, che quando si sarà sposata avrà avuto 13-14 anni e dopo certamente pian piano è diventata quello che è diventata. Quindi, è che noi ne abbiamo un cattivo ricordo, perché avendo il primo libro dei re con Elia eccetera, sappiamo anche il resto di quello che questo qui ha fatto, non solo lo sposalizio ma anche il matrimonio. E sapete che insomma ha mangiato il miele, rimane la luna, no? La luna di miele dura qualche giorno, ma dopo arriva la luna e questa dura tutta la vita. E allora noi conosciamo solo la luna di Jezabele, e insomma la luna di miele è un po' poca, no? Bene, dicevo che allora comincia con chi è che parla? Ancora una volta è il poeta di corte. Se vi ricordate, il poeta di corte che cominciava: effonde, ha effuso il mio cuore una parola buona, la mia lingua è stilo. Allora cosa dice il poeta? Ascolta, figlia, cioè tu sei la figlia, no? Ascolta, guarda, porgi il tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, cioè dimentica la città da cui provieni, Tiro, dimentica la Fenicia, lo sfarzo della tua corte. Beh, certamente lo sfarzo della Fenicia non era lo sfarzo della Samaria, cioè Samaria era benestante, c'erano tanti ricchi e c'erano tanti che veramente erano straricchi e i poveri erano extra poveri, un po' come adesso, assomiglia un po' alla nostra situazione di adesso, no? Per cui lì, per questo che alcuni profeti del sud come Amos va nel nord a predicare, infatti lo chiamano, lo mandano a casa e dicono: vai, tu non sei di qui, cosa vieni qui a predicare, torna a casa tua. E lui dice: ma veramente io non sono profeta, ero pastore di pecore ed sono coltivatore di sicomori, ma colui che mi ha chiamato mi ha detto: va, predica, annuncia, vai, profetizza al mio popolo, e io sono venuto. Quindi non sono un profeta di mestiere, sono un allevatore e un coltivatore. E quindi era una situazione veramente di ricchezza, ma questa veniva da una situazione di ultra ricchezza. Tiro, Sidone erano città famose, perché veniva dalla Fenicia, città famose sia per la ricchezza, per lo sfarzo, per l'eleganza. Quindi l'invito è: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Cosa viene in mente qui? Viene in mente: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne. Cioè adesso comincia qualcosa di nuovo, sta cominciando una vita nuova, basta con la tua con i suoceri e le suocere, basta con la madre e il padre, ma adesso comincia una vita che è tête à tête con tuo marito, siete insieme. Quindi dimentica la casa di tuo padre. E poi ecco la presenza: il re è innamorato di te, il re desidererà la tua bellezza, perché lui è il tuo signore, prostrati a lui. Quindi devi prostrarti davanti al re, che è il tuo signore. Notate bene come viene tradotto, come viene in ebraico la parola è Adonai, è il nome dedicato a Dio. Quindi lui è colui che fa le leggi di Dio. Ricordate, Paolo dirà: ogni autorità viene da Dio. Ricordate che Paolo dice anche delle cose abbastanza dure, quando dice: pregate per l'imperatore. E chi era l'imperatore? A Nerone. Allora come preghiamo per questo disgraziato? No, perché lui dice: ogni autorità viene da Dio, per i vostri capi, ma che siano cattivi o buoni, a te che ne frega, tu, questo è il Papa, questo è il capo di governo, questo è, che lui sia un disgraziato o no, noi dobbiamo pregare per loro, perché rappresentano Dio, che poi dopo la pagheranno loro davanti a Dio per quello che non hanno fatto o che hanno fatto. Però noi, il nostro compito è quello di riconoscere come è un'autorità, se non è abusiva, se è riconosciuta, noi abbiamo il dovere di chinarsi. Ricordate già Cipriano che diceva: Pietro battezza, è Cristo che battezza. Quindi Giuda battezza, è Cristo che battezza. Quindi non vado a messa perché il prete è degno, perché non è degno, quindi c'è Dio, dice Dio che opera. Non è la simpatia del prete, non è che lui sia una canaglia o no, mi spiace che lo sia, però di esserlo anch'io certamente, ma è sempre Dio, no? Sempre per i governanti e anche per i preti, no? Anche per i vescovi. Mi ricordo noi quando una volta è venuto Bettazzi, Monsignor Bettazzi, in seminario eravamo molti anni fa, era giovane vescovo lui allora, era famoso perché aveva scritto Ateo a 18 anni, punto interrogativo, un famoso libro. Lui era professore di filosofia, poi è diventato vescovo, no? Ed era venuto a visitarci in seminario, mi pare che era l'anno di propedeutica. E noi a mezzogiorno, dopo aver pregato l'ora media, si diceva Oremus pro pontifice nostro Ioanne, che era il pontifice nostro, era il cardinale Giovanni Colombo, Ioanne, e si diceva Dominus conserve teum, glorifice teum, eccetera, no? E poi c'era la preghiera che diceva Sit fidelis servus et prudens, perché sia il cardinale, no? Il nostro vescovo sia un servo fedele e prudente. E lui si ferma e dice: fermi, sit fidelis servus et arditus. Non prudente, perché prudente va avanti più, no? Ma anche coraggioso. E allora lui ci ha corretto la preghiera dicendo: dite sit fidelis servus et arditus, come faceva un po' lui. Prudente, uno dice: ma sì, un po' calmino, no? Non muoviamoci, lasciamo perdere. Invece che sia invece ardito. Quindi pregare perché anche i nostri governanti abbiano il coraggio del bene, no? Arditi. Quindi comunque tu prostrati. Tu prostrati a lui perché lui è il tuo Signore, è il tuo Adonai. E poi comincia a dire chi sono quelli che portano i doni, chi sono gli invitati che portano i doni, no? Adesso c'è la lista di nozze, quindi tra cui danno l'offerta per fare il viaggio di nozze, perché non si portano neanche più a casa i doni, uno chiede solo soldi, ormai il dio denaro, il dio quattrino ha già vinto sul dio trino. E dunque dice, e la figlia di Tiro vuol dire i discendenti, i figli di Tiro sono gli abitanti, come dice, i figli d'Italia, no? Fratelli d'Italia, siamo anche figli d'Italia, se sono fratelli, siamo quindi l'Italia colei che ci ha generato e noi siamo tutti fratelli d'Italia. Quindi la figlia di Tiro vuol dire tutte la discendenza di Tiro, i discendenti di Tiro cosa fanno? È con te un dono, quindi sono diventati per te un dono e sono lì tutti con i doni. Infatti la traduzione che è più comune è gli abitanti di Tiro portano doni, sì, vuol dire esattamente questo, ma l'ebraico dice la figlia di Tiro è con te un dono e la faccia di te cercheranno i ricchi del popolo, cioè tutti i più abbienti del popolo vogliono vedere il tuo volto. È bello, no? Il volto della sposa è il volto che, ricordate San Paolo, no? Se l'è preparata, mi pare che sia Paolo gli Efesini, se l'è preparata, bella e pura, perché sia la sua sposa, insomma, l'ha preparata così la Chiesa, quindi è un po', vedete che possiamo vedere da una parte la bellezza di questa fanciulla, dall'altra possiamo vedere il popolo ebreo, che sicuramente è la seconda lettura, ma la terza lettura è quella ecclesiale, è la nostra, ma anche la nostra personale, potremmo dire quella spirituale, no? Vedete che la lettura è una lettura progressiva che più si entra nel profondo e più diventa profonda, più diventa vera, per dire che la Bibbia è sempre una parola sorprendente. Tutta gloria è la figlia del re all'interno. Quindi cosa vuol dire all'interno? Prima che esca, quando è dentro nel palazzo, perché adesso entra nel palazzo, poi dopo deve uscire perché c'è la processione. Allora, la processione del re è davanti, dietro arriva la processione della regina. Quindi mentre il re è già fuori, la regina è ancora dentro. Quindi all'interno, mamma mia, tutti guardano e vedono, quindi all'interno cos'è questa donna? È tutta gloria all'interno, è piena di ricami d'oro, è il suo vestito, quindi viene presentata anche questo vestito damascato con tutti i ricami d'oro, quindi l'eleganza, i broccati, eccetera. In vesti ricamate è stata condotta al re, quindi era all'interno e viene portata fuori, viene condotta al re, quindi Ricordate che il matrimonio avveniva proprio con questo uscire di casa per dire, ecco, abbandono la casa, quindi lui abbandona, simbolicamente era un andare incontro al re. Ricordate, ecco lo sposo che viene, andategli incontro. Ricordate il Vangelo, no? Le vergini prudenti e le vergini stolte. A un certo punto, media autem notte, verso il centro della notte, a metà della notte, ecco la voce, ecco lo sposo che viene, andategli incontro. E questi non hanno l'olio. E allora ecco qui, quindi tu devi andare, devi uscire per andare incontro allo sposo. Quindi la donna è dentro, la sposa è dentro, e poi esce e tutti possono ammirare. Già dentro era una meraviglia, ma fuori tutti guardano perché è in vesti ricamata, ricamate, vesti ricamate. E poi, e le vergini, dopo lei, sue compagne, sono guidate a te. Chi sono le vergini compagne? Non sono le concubine, non dobbiamo pensare che il Signore, il re, sposa una e poi si porta dentro delle concubine, no. Questo veniva in un secondo tempo, casomai. Ma qui le sono le compagne che accompagnano, un po' come una specie di addio al celibato, no? Quindi le compagne non ancora sposate accompagnano lei allo sposo, proprio le vergini del Vangelo, che non sono le mogli, perché il nostro Dio, per quanto sia lo sposo, non è un poligamo, ma c'è un'unica sposa che è l'umanità. E dunque ecco qui, anche lo sposo aveva c'erano gli amici dello sposo che accompagnavano lo sposo, e poi c'erano le amiche della sposa che accompagnavano la sposa. Quindi i celibi, addio al celibato, addio al nubilato, no? Sì, che non mica l'abbiamo inventato noi, capite? Però loro la facevano il giorno di matrimonio, non una settimana prima, o qualche giorno prima, non lo so. Comunque, le vergini sono, dopo di lei le vergini sono sue compagne, sono guidate a te e vengono introdotte in gioia ed esultanza. Introdotte dove? Ecco qui, ripete, entrano nel palazzo del re. Quindi escono dalla casa dove era la sposa, si mettono in processione e accompagnate dal re, finalmente entrano nel palazzo del re. Ed ecco allora la conclusione, e ancora una volta chi è che parla? Che parla è l'augurio che fa, potremmo dire l'augurio finale che fa l'autore di questo salmo, cioè lo scriba, il poeta che ha pensato a questo salmo, dice: al posto dei tuoi padri saranno i tuoi figli, cioè tu sarai una donna feconda. Ricordate la fecondità, che è uno dei fini del matrimonio secondo gli ebrei. Una donna non feconda è una donna maledetta. Ricordate la madre di Samuele, Anna, no? Che veniva continuamente stuzzicata da Peninnah, che era la moglie di Elkanah, che era il marito di Anna e di tutte e due, che una volta all'anno, quando andavano al tempio di Sichem, andavano là da Eli per far offrire il sacrificio rituale della famiglia, ognuno siccome offriva in proporzione a quello che aveva, se uno aveva tre figli offriva di più, una che aveva nessun figlio, e questa qui la izzava, la prendeva in giro, diceva: vedi, tu sei sterile, tu non hai, tu non sei maledetta, offri soltanto un pezzettino, guarda io quante offerte ho insieme a quelle del marito. E dopo il marito, certo, il canale dice: ma guarda Anna, non piangere, lei piangeva, soffriva, tu vali per me più di 1000 figli, no? Quindi l'amore che aveva quest'uomo, non ti preoccupare. E lei si mette poi a piangere anche lì, questa donna che piange senza gridare, no? È una specie di grido, a muovere le labbra, ma non usciva neanche la voce, tanto che poi Eli dice: cosa fai qui ubriaca? Perché se fosse ubriaca, smaltisci la tua vita. E dice: io non sono ubriaca, signor mio, dice, io sono ubriaca, ma è l'eccesso di dolore che sta riempiendo il mio cuore, che addirittura mi strozza la voce in gola. E allora lui dice: va e sii protetta dal Signore. E quindi l'anno dopo, tac, arriva col figlio, qualche anno dopo, perché 2 anni dopo, dopo averlo svezzato, ci volevano 3 o 4 anni, lo svezzamento arriva, perché dice: questo figlio io l'ho promesso al Signore, è donato al Signore per tutta la vita. Davvero che poi la Bibbia traduce e dice: che Samuel vuol dire ottenuto con la preghiera, no? Quindi proseguiamo un po' la nostra riflessione. Dicevo che allora al posto dei tuoi padri saranno i tuoi figli, cioè ci sarà, i padri moriranno sicuramente, suoceri e suocere, padri e madri moriranno, però rimarranno i nipoti, ci saranno i figli, ecco la fecondità. Tu li porrai, tu che sei, vedi che fortuna, tu sei regina, li porrai come principe, su principi, su tutta la terra. Cioè, anche una volta, voi sapete che i principi non rimanevano tutti lì, no? Pensate a Maria Teresa d'Austria, che aveva avuto una dozzina di figli, forse di più, la quale ha mandato principi e principesse in tutta Europa, cioè tutta l'Europa erano tutti principi e principesse consorti, tutti i figli di Maria Teresa d'Austria fino al 700, no? E aveva teste coronate tutte che venivano dall'impero austro-ungarico. Tutti figli, poi dopo è chiaro erano tutti parentati. E la cosa curiosa è che questi poi si facevano guerra, dico, ma guarda, è proprio vero, amore di fratelli, amore di coltelli, siamo proprio lì. Quindi per dire che, e quindi qui viene ricordato l'uso che era quello di diventare, i principi venivano sposati, come lei che veniva da Tiro, ha sposato un principe, un re di Samaria, i suoi figli avrebbero sposato l'uno e l'altro. Ricordate che Salomone aveva sposato addirittura perfino una donna che veniva dall'Egitto, una figlia del faraone, per creare un legame anche, perché in fondo i matrimoni avvenivano per creare anche dei legami diplomatici, legami di alleanze, in modo tale che tu non mi farai guerra, perché ormai sai, se mia figlia è lì, però dopo abbiamo visto che non era proprio così, almeno a quei tempi forse lo rispettavano un po' di più. Ai nostri tempi invece Giuda ha fatto scuola e dunque il tradimento si è insediato anche lì. E poi dice, farò ricordare, ancora il poeta, guarda, io adesso scriverò di quelle cose incredibili, bellissime, farò ricordare il tuo nome in ogni generazione, cioè sarebbe in ogni generazione e generazione. Quindi in secula seculorum, cioè di generazione in generazione, insomma, io non per tutte le generazioni, perché nell'ebraico c'è in ogni generazione e generazione, quindi proprio singola, ogni singola generazione, io guarda, racconterò con le mie poesie quello che è successo, quello che è avvenuto. No, però è bello pensare che tutto questo, la gloria di questa sposa è la nostra gloria. Sta parlando di noi, cioè davvero noi i battezzati, coloro che sono stati immersi nell'amore di Dio, siamo diventati davvero coloro che sono glorificati da Dio, partecipano della sua stessa vita e certamente la nostra gloria è grande, no? Un po' come il Padre dice, guardando a Gesù trasfigurato, questo è il mio figlio prediletto, quando vede noi, anche noi, sposa amata, prediletta, dice, tu sei la mia figlia prediletta. Tu sei la sposa, tu sei la chiesa, tu sei colui nel quale io mi compiaccio. Perciò i popoli, quindi c'è un perciò, i popoli ti loderanno in eterno e oltre. Quindi c'è qualcosa in eterno e oltre? Non è possibile, però infatti è proprio il secula seculorum, no? I secoli dei secoli, cioè in eterno e oltre. Olam vahed, in ebraico. Olam vuol dire sempre, e vaed, oltre, sempre e oltre. E qui si ricorda, allora, vedete, viene in mente un po' questa situazione, no? Dove la Chiesa, la comunità cristiana, che è aperta a tutti, tutti i popoli, non è una Chiesa, in effetti, catolicos vuol dire universale, quindi tutti i popoli. Siamo aperti, tutti i popoli ti loderanno, perché? Ma perché tu li hai accolti, perché tu hai aperto le porte, perché tu sei colei che mostra la grandezza di Dio sulla terra e anticipi di alzare al paradiso. In fondo, capite che in fondo è bello immaginare la Chiesa come la descrive Paolo VI nella sua prima enciclica. La prima enciclica è stata scritta dopo poco la sua elezione, è stato eletto il 21 giugno del 63, la sua enciclica ed è il giorno della trasfigurazione. Guardate, è curioso, il giorno della trasfigurazione è datata prima enciclica Ecclesiam Suam. Il giorno della trasfigurazione lui muore. Quindi e lui era molto legato alla festa della trasfigurazione, che è il simbolo della divinizzazione dell'uomo. Il mese d'agosto, sì. Trasfigurazione è il 6 agosto. Quindi 6 agosto lui aveva datato la prima enciclica pubblicata il 6 agosto, Ecclesiam Suam. Come descrive lui la Chiesa? La descrive e dice: il nucleo della Chiesa è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lui la descrive con una specie di palla a cerchi concentrici, no? Una specie di cipolla, no? Con tante. Allora, il nucleo è la Trinità. Intorno alla Trinità che ci sono? Ci sono gli angeli e i santi, che sono già quelli più vicini. Sono quelli che hanno già preceduto nella comunione della Trinità, sono già lì. Poi ci sono coloro che sono in cammino, i cristiani che sono incamminati, il popolo in cammino. E poi ci sono quelli che adorano solo Dio, vedete. Poi ci sono quelli che adorano più dei, perché tutti cercano in qualche maniera Dio. La conclusione è molto bella di Paolo VI. E poi, alla fine, lui non parla di atei, non parla di coloro che sono alla ricerca di Dio, nell'ultimo cerchio. E naturalmente lui che amava la spiritualità francese, cioè non poteva non ricordare Pascal. Pascal diceva: l'umanità è divisa in due categorie. Gli uomini che, avendo trovato Dio, lo amano con tutto il cuore, e gli uomini che, non avendolo trovato, lo cercano con tutto il cuore. Ecco le due categorie dell'umanità. Per dire che alla fine l'uomo è come la cerva, no? Ricordate allora il primo salmo che abbiamo su cui abbiamo riflettuto qualche giorno fa, il salmo 42, no? Dove anche noi ci identifichiamo, tutti i popoli si identificano come questa cerva che cerca il senso della vita, che cerca l'acqua, questo bisogno di senso. Già il profeta Zaccaria, certo, sta cercando, cioè in fondo lo diceva già il Cardinal Martini. È interessante notare quando lui, Cardinal Martini, diceva: la Bibbia non ha paura degli atei, non parla mai male degli atei, parla male della idolatria, perché l'ateo, se è intelligente, prima o poi arriva, perché è uno che cerca Dio. Invece l'idolatria no, l'idolatria ti fa attaccare le cose e ti allontana da Dio. Se voi avete in mente i quadri della risurrezione, anche le icone della risurrezione, spesso Gesù che esce dal sepolcro, si vedono tre personaggi che sono un po' tre guerrieri che sono lì a vigilare sulla tomba, no? Sulla tomba del sepolto che è Gesù, e si vede uno che lo guarda così, è l'uomo che cerca Dio. E quindi che ha trovato la fede. Uno che gira le spalle e non vuol saperne, è l'ateo, ma non è un problema l'ateo, perché alla fine prima o poi se è intelligente, se pensa, l'uomo pensante non fa paura, quando non pensa più. Il peggiore è l'altro, è quello che sta dormendo, c'è lì uno bello grasso che dorme, così. E quindi è l'indifferenza il vero male. L'idolatria è indifferenza, non l'ateismo non è mai un problema, è l'indifferenza il vero problema. E quindi chiaramente anche noi siamo capaci di guardare questa conclusione del Salmo: i popoli ti loderanno in eterno e oltre, per sempre e oltre, fa venire in mente questa marcia dell'umanità, pensate, non so, a Teilhard de Chardin, no? Questo cammino di tutta l'umanità verso il punto omega, che è Cristo, la luce vera che brilla su tutti gli uomini, questo bisogno di senso che non puoi trovare in assoluto se non raggiungi Lui. Se non raggiungi Lui non trovi il senso della vita, non trovi niente. E quindi questa apertura a tutti è davvero, ancora una volta, l'abbattimento dei muri e il costruire i ponti, che è un po' tutto il compito della nostra società, che non è detto che la società ormai unificata, il pensiero unico, ha portato questo, ha portato disastri, perché che unisce non è il pensiero unico, ma il cuore è unico. Ci possono avere tanti pensieri diversi e si ha una grande varietà. Vi immaginate se io dipingo un quadro con un colore unico? Definita, non c'è niente. Pensiero unico, no, è la varietà, certo, è la varietà che crea la possibilità di una tavolozza bella e sgargiante e significativa. Non è la ripetizione di un pensiero unico, di un globalismo che diventa invece, pensate, il fallimento le avevo già avute queste cose qui, stamattina nell'omilia dicevo dell'ellenismo. Cos'era l'ellenismo? Una globalizzazione, come quella che è successo adesso, che sta succedendo adesso. Tutti parlavano la stessa lingua, adesso l'inglese, allora era il greco, tutti pensavano alla stessa maniera. Alessandro Magno è arrivato in Egitto e c'era il dio Ammone, perché in Egitto c'era diversi dei. Ah sì, dice, veramente Ammone, io lo proclamo, è un altro dio, è Giove, Zeus, è Giove per i romani, Zeus per i greci, e quindi Zeus, Ammone, ecco anche l'unificazione di questo, no? Quindi questa unificazione forzata, quindi stessa lingua, stesso pensiero, pensate che è stata la guerra di Israele, che non voleva, è arrivato l'ellenismo, e dovete mangiare tutti gli stessi cibi, fare gli stessi sacrifici, e Israele non vuole, no, assolutamente no, io non voglio questa roba qui, e quindi la persecuzione, perché non ti arrendi al globalismo, no? E quindi tutto il resto, anche bisogna andare ai teatri greci, bisogna frequentare gli spettacoli mondani, e se tu non ti adegui a questo sei stupido al giorno d'oggi, no? Perché alla fine devi avere profilo su Facebook, devi avere un sacco di stupidaggini in giro, no? Quanti follower, si chiama così?
Followers.
Quante persone ti hanno contattato su internet, no? Certo, milioni, oh! Questa foto è stata visualizzata, follower, no? Così, milioni di volte, dico, beh, se un asino è visto milioni di volte non è che diventa un santo, l'asino rimane, cioè, è come se nascesse, la verità nasce dal, che molti la dicono, no? Già un grande filosofo, che poi era anche marxista, spinto, nella sua storia della filosofia, diceva che... era inglese, diceva che una scemenza rimane una scemenza anche se sono 50 milioni di persone a dirlo. Quindi non è che siccome tutti lo dicono allora diventa vero, no? Adesso c'è la storia del gender, tutti come tutti la vogliono, allora è vera, vedi, tutti lo dicono, se tutti rubano, io non posso dire, ma siccome tutti rubano allora il furto diventa una virtù, rimane un furto. Cioè non possiamo cambiare l'istituzione, però ecco, quello che è interessante qui è che tutti i popoli arrivano, ma non si dice che tutti i popoli verranno omologati. C'è questa totalità, questa cattolicità che rispetta, pensate alla bellezza di tanti riti, per esempio, non c'è mica un unico rito, rito malabarese, pensate Malabare in India, e poi i copti, e poi quanti tipi di copti ci sono. E poi, perché vuol dire che ognuno arriva a conoscere e ad amare Dio, ma si esprime con la sua originalità. Non siamo fatti in serie, no? Diceva Monsignor Descalzi, ormai vescovo in pensione, che era...
Don Erminio.
Don Erminio, sì. Ecco, Don Erminio.
Era
il segretario di Martini, ma prima ancora era responsabile... prete responsabile della ACR, Azione Cattolica Ragazzi, e siccome c'ero dentro anch'io ero responsabile a quell'epoca la zona di Lecco, e allora eravamo anche amici, e lui quando veniva, lo invitavo ogni tanto a parlare ai miei giovani in oratorio a Romagna, e lui diceva: io ringrazio sempre il Signore di questa cosa, che quando mi ha creato ho buttato via lo stampino. Ecco, ecco la pluralità, ecco la capacità, sì, l'originalità, per dire alla fine nessuno è stato fatto clonato, per cui il diritto di essere diversi, tutti i popoli, ma non i popoli tutti uguali, è un'altra cosa, e quindi credo che sia importante proprio riscoprire questa, riscoprire il nostro essere sposa, e quindi possiamo leggerlo, stavo dimenticando di leggerlo, possiamo leggerlo insieme. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Gli abitanti di Tiro portano doni. I ricchi del popolo desiderano il tuo volto. Tutta splendida è la figlia del re nel suo ingresso. In ricami d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Condotte tra grida di gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Vorrei far conoscere, ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, i popoli ti loderanno in eterno per sempre.